Bentornati, ci rivediamo a distanza di una settimana e abbiamo ritenuto di chiedere nuovamente la vostra attenzione, nostro malgrado. Avremmo voluto evitarvi questa nuova riunione e però non possiamo sottacere rispetto a quelle reazioni che la nostra conferenza stampa ha provocato nell'ambiente politico della nostra città. Una conferenza stampa, la nostra, che lo so che tipo di interpretazione è stata data da alcuni e probabilmente non è neanche un caso che solo alcuni se ne siano, come dire, risentiti. Del resto, nella nostra conferenza stampa, come ricorderete, noi lanciavamo questo grido di allarme rispetto a situazioni e vicende che negli ultimi tempi si erano affacciati nel dibattito, chiamiamolo così, politico della nostra città, ma che di ben poco hanno a che fare con la politica. E lo facevamo senza fare allusioni. Noi abbiamo lanciato un grido di allarme che avremmo voluto fosse stato raccolto da tutti nella direzione di portare e riportare alla calma il dibattito politico. Alcuni e soltanto alcuni, per uscire fuori di metafora, solo una parte che sostiene questa amministrazione, chi ha la golden share, possiamo dire, dell'amministrazione Savarino, e cioè il Popolo della Libertà, il PDL, ha ritenuto di reagire alla nostra conferenza stampa sentendosi, non sappiamo a che titolo, colpiti dalle nostre dichiarazioni, e addirittura lo hanno fatto minacciando querele. Noi non temiamo querele, non temiamo alcunché, noi siamo abituati, lo abbiamo dimostrato negli anni e per tanti anni, di saper risolvere quel tipo di problemi prima ancora che intervenisse la magistratura. Noi i problemi li abbiamo risolti da un punto di vista politico o amministrativo, perché anche a noi è capitato di avere delle situazioni, come dire, poco chiare, ma abbiamo avuto il coraggio politico, il coraggio morale di porvi rimedio immediatamente. Questo è stato sempre il nostro stile e questo continuerà ad essere il nostro stile. Non si capisce a che titolo il responsabile del buon governo del Partito della Libertà tiri in ballo ancora e per l'ennesima volta Alleanza Democratica, un'esperienza per noi felicissima, ma che si è chiusa. L'Alleanza Democratica ha avuto il suo impegno in questa città, il suo apporto che riteniamo importante, a un certo punto abbiamo ritenuto che quell'esperienza potesse essere considerata chiusa, perché un'altra bella, importante, interessante, ancora tutta da scoprire, riteniamo di poterla svolgere all'interno di questo grande partito nazionale che è il Partito Democratico. L'Alleanza Democratica non è stata sconfitta. L'Alleanza Democratica ha vinto per tutto il tempo in cui è riuscita a imporsi all'attenzione di questa città, non solo ha vinto, ma ha saputo ben operare assieme alle altre forze politiche, alle forze sociali e produttive di questa città che hanno inteso collaborare con essa. Oggi il punto è un altro. Cosa pensiamo di farne di questa città? Perché a un certo punto vicende e situazioni che sembravano archiviate ormai da oltre un ventennio, ribadiamo, debbono attirare nuovamente l'attenzione delle forze politiche? Noi vorremmo che tutto questo non accadesse, noi vorremmo continuare a parlare della cattiva amministrazione di questa giunta, vorremmo continuare a parlare della incapacità ormai manifesta di questo sindaco, di questa giunta, non solo di quella rinnovata ma anche di quelli precedenti, di non riuscire a dare un progetto, un'idea per lo sviluppo di questa città. Di questo vorremmo occuparci, di questo si dovrebbe occupare la politica in una città come la nostra, piuttosto che occuparci di incendi e di fatti che costituiscono sicuramente reati e per cui siamo certi la Procura della Repubblica di Siracusa sta svolgendo le proprie indagini. Noi vorremmo, con le altre forze politiche, sia quelle che sono all'opposizione oggi, sia quelle che sono in maggioranza, vorremmo confrontarci sui temi che riguardano la nostra città, vorremmo confrontarci sul PUC, vorremmo confrontarci sui problemi delle discariche che non vengono mantenute a dovere e magari poi provocano sversamento di porcherie che vanno ad inquinare le nostre falde acquifere, vorremmo occuparci dei servizi che noi avevamo inventato e assicurato per un decennio e servizi che ai noi oggi, dico oggi, 18 marzo 2011, dobbiamo registrare la loro chiusura. Partiamo oggi con l'asilo nido, non so dove arriveremo da qui ai prossimi mesi, di questo magari ne parleremo più a fondo fra un attimo. Di questo vorremmo parlare, perché di questo di cui la nostra gente ha di bisogno, le famiglie hanno bisogno di poter portare i loro bambini in un centro accogliente che stiano lì in modo adeguato e crescano in modo sano. Per questo ci eravamo inventati l'asilo nido e tutti voi sapete quante volte sui giornali se ne parla di quante città più o meno grandi rispetto alla nostra sono carenti di questo servizio. Noi ce lo siamo creato dal nulla oltre 10 anni fa e per un decennio è stato un servizio che è stato incrementato. Noi abbiamo assicurato i servizi alle persone più bisognose, dalle persone diversamente abili alle persone anziane, ai malati terminali. Di tutto questo noi vorremmo continuare a parlare, magari per migliorarli quei servizi, che se per caso la nostra gestione amministrativa avesse avuto delle pecche, noi siamo pronti a dare il nostro contributo per migliorarli. Vorremmo che il verde pubblico venisse ampliato nella nostra città, piuttosto che assistere alla beffa della potatura. Io mi ero quasi, come dire, felicitato. Il giorno prima che questa amministrazione intitolasse la piazza che fiancheggia il nostro liceo scientifico all'Unità d'Italia, e questo è un fatto, come dire, meritorio, gliene va dato atto, notavo che degli operai si stavano occupando della potatura degli alberi di arancio che sono sulla via Sipione in quel tratto. L'indomani ho potuto, ahimè, dovuto constatare che solo 3 alberi hanno potato, i 3 che davano sulla piazza. C'è un'intera città alberata, ma è da 2 anni almeno che non si occupano della potatura e la manutenzione ordinaria. Non stiamo dicendo quanti altri alberi, quanto altro verde è stato realizzato nella nostra città. Di questo vorremmo parlare, del perché non è possibile fare la potatura. Non mi si venga a dire per i debiti che ha lasciato l'amministrazione Giuga, perché sappiamo che una cooperativa, una ditta comunque per questo ha avuto l'incarico e per di più, per quanto a mia conoscenza, con un budget di un tantino superiore rispetto a chi se ne è occupata tutti gli altri anni. Vorremmo capire per quale ragione le nostre strade si stanno trasformando in delle trazziere. Di tutto questo vorremmo parlare. Vorremmo parlare di un nuovo campo sportivo che magari sarebbe facile realizzare con 600.000 euro, i soldi che servono a questa amministrazione solo per fare il tappetino nel nostro vecchio campo sportivo. Noi abbiamo delle grandi aree incontrate a Masicugno che potrebbero essere acquisite al patrimonio del comune con cifre irrisorie, ma non perché ce li stiamo inventando, perché così è stato per il Palatricomi, così è stato per le altre attrezzature che insistono su quell'area. Poi tutti sapete che lì c'è un'intera zona che è di proprietà di un ente morale, eccetera, che probabilmente non vede l'ora che il comune proceda alle pratiche di esproprio per, come dire, togliersi anche dei problemi di tipo gestionale. Potremmo acquisirli con poco, e con quel poco ce ne basterebbe ancora di quei 600.000 euro per realizzare un nuovo campo sportivo. Altro che l'erbetta nel vecchio campo sportivo. Ecco perché diciamo, ma per quale ragione ci vogliono tutti questi soldi per fare l'erbetta in un campo sportivo? E allora è normale che ci venga il dubbio. Io sono qui a fare da segretario del Partito Democratico perché mi voglio occupare di queste cose. Io, assieme ai miei amici, che stasera a chiusura di questa conferenza stampa ci fermeremo perché abbiamo una riunione di direttivo e perché a conferma del nostro impegno vogliamo organizzare da qui a brevissimo un incontro con la città per chiamare a raccolta tutti quelli, uomini, donne, giovani, anziani, che vogliono riaffermare la serenità in questa città, che vogliono riaffermare un ruolo sereno, pacato della politica in questa città, perché solo attraverso questi concetti, attraverso questi sentimenti, se volete, si può pensare a una buona politica, altrimenti rischiamo di andare sempre più a fondo. Ecco, questo è, vogliamo ribadirlo, la ragione per cui noi vi abbiamo invitati la volta scorsa. Per il resto dello scontro politico noi non ci preoccupiamo, siamo qui, siamo pronti a reggere il confronto e lo scontro e lo faremo in tutte le sedi, che sia l'aula del Consiglio Comunale, che sia la piazza, che sia la sede del nostro circolo o che sia un'aula di giustizia. Di questo non abbiamo timore alcuno.
Il querelato.
C'è Giovanni che si è fatto una scaletta qui.
Allora, inutile dire che io condivido le cose che ha detto Corrado prima nell'intervista televisiva e ora qui in premessa. Io procederò proprio sinteticamente per spiegare quali sono le ragioni che ci hanno indotto non a diventare pazzi, ma ad alzare la voce, perché noi ci siamo prefissati l'obiettivo intanto di dare voce a chi voce non ha in questa città. C'è tanta gente che per mille ragioni non ha il coraggio di esporsi, magari nel segreto di un confessionale ti viene a raccontare delle cose e però poi ti aggiunge e io però non voglio essere messo nel mezzo. Quindi dare voce e dare coraggio a chi purtroppo non ha né voce né coraggio. Noi abbiamo l'uno e l'altro, lo abbiamo dimostrato nel corso oramai della nostra non breve esperienza e siamo qui pronti a confrontarci o a scontrarci con tutti senza timore alcuno. Questo sia chiaro. Noi non temiamo né il confronto né lo scontro con chiunque. Vogliamo chiamare le cose con il loro nome e il loro cognome, per evitare di parlare il politichese, cosicché la gente non possa capire. E poi vi dico, con questo a livello proprio strettamente personale, figuratevi se io mi lascio intimidire da questi che pensano di utilizzare l'arma della querela per intimidire me. Chi sei tu? Uno che non si spaventa, né delle minacce, né delle querele. Questo a buon intenditore, poche parole. Veniamo ho letto sui giornali che, così, Corrado già l'ha detto, si sono risentiti una parte del PDL. Con il suo ispiratore, il quale ha fatto la storia e ha detto che io avrei sempre perso a livello personale. Ora io faccio questa breve parentesi e poi mi occupo delle cose. Allora, dal 93 in poi, cioè con l'inizio della Seconda Repubblica, con l'esperienza di Alleanza Democratica, abbiamo vinto nel 93 contro un uomo che era espressione del dottor Tino Di Rosolino. Poi abbiamo perso nel 94 contro una persona che non era espressione di nessuno. Abbiamo rivinto nel 98 contro un uomo che era espressione del dottor Tino Di Rosolino. Parliamo della persona per evitare di avere fraintendimenti. E abbiamo rivinto nel 2003 contro l'attuale sindaco che era, ed è un'espressione del dottor Tino Di Rosolini. Poi abbiamo perso nel 2008 e siamo qui. Non è che ce ne siamo andati all'estero, siamo qui. Il dottor Tino Di Rosolini, quando si è candidato, poi io mi sono candidato, a livello personale sono candidato 3 volte alle regionali, nel 96 eravamo 11 candidati e c'era candidato il dottor Tino Di Rosolini e io a Rosolini presi il doppio dei voti del dottor Tino Di Rosolini. Poi non si è mai più candidato. Io mi sono ricandidato nel 2006, non vinsi perché per i giochi siracusani. Nel 2008, pur essendo stato il primo in Sicilia, lo dico orgogliosamente, perché Siracusa con la lista Borsellino ha fatto il risultato più alto, il 7%, quindi 15.000 voti nella provincia di Siracusa non hanno avuto rappresentanza politica parlamentare, perché purtroppo la lista si fermò a livello regionale al 4,9%. Questi sono i dati oggettivi. La prossima volta, vi prego, invitate il dottor Tino Di Rosolini a candidarsi. Vediamo quanti voti prende lui e quanti voti eventualmente prenderemo noi. Chiusa questa parentesi, entriamo nei fatti specifici. Siccome qui si minacciano le querele, si fanno le querele, eccetera, allora facciamo un gioco politico. Facciamo quella, io ho fatto la tesi in diritto industriale, la tesi di laurea, e c'era il meccanismo della pubblicità comparativa. Ecco, facciamo il gioco della pubblicità comparativa. Loro e noi, quando dico noi, dico no noi, questi che siamo qui, noi quelli che abbiamo governato nel corso degli ultimi 10 anni e perché siamo qui per ribadire alcuni concetti. Allora, facciamo male a denunciare il fatto, a denunciarlo più volte, che nella nostra città, quando si è insediato questa amministrazione, una persona che prima era consigliere comunale e che poi ha rivestito il ruolo e riveste il ruolo di vice sindaco, ha pensato bene di mettersi l'antenna in un terreno di proprietà di un suo parente prossimo, stretto, a distanza di pochi metri dal cimitero per guadagnare dei soldi, quando noi, ecco la pubblicità comparativa, avevamo detto se proprio dobbiamo mettere le antenne, mettiamole su un terreno di proprietà del comune, cosicché i soldi diventano provento per le casse comunali. Facciamo bene o facciamo male? Noi pensiamo di fare bene, perché la gente deve avere la possibilità di valutare i comportamenti che tengono loro con quelli che abbiamo tenuto noi eventualmente. Per quanto riguarda la scuola La Pira, scuola media d'Amico, noi secondo loro abbiamo avuto la colpa di avere contratto il mutuo per realizzare la scuola. Noi diciamo che grazie alla scuola realizzata il palazzo comunale oggi ha recuperato il Tobruk come palazzo da utilizzare, da adibire ad uffici comunali. Loro dovevano completare solo una piccolissima parte. Da 3 anni attendiamo che l'auditorium venga dato alla città, era già completo quando smisi di fare il sindaco io, cioè il 3 marzo del 2008. È lecito o non è lecito dire che noi abbiamo fatto il mutuo, ecco la pubblicità comparativa, per realizzare la scuola, per realizzare l'auditorium, per darlo alla città, e loro si trastullano da 3 anni, lo hanno fatto allagare, lo hanno rovinato e non si mettono d'accordo su come fare per completarlo e darlo alla città? Io penso che sia lecito. Altra nota dolente, gli incarichi agli avvocati. Dovete sapere che a Rosolini ci siamo più di 50 avvocati che siamo iscritti regolarmente all'albo. Da un calcolo statistico, nei 3 anni di amministrazione Savarino, l'80% degli incarichi professionali di avvocati vengono dati ad avvocati di Ispica e di Modica, chissà perché. È lecito pensare che, sempre nel discorso della pubblicità comparativa, quando noi affidavamo gli incarichi, li affidavamo in primo luogo ai rosolinesi, con una turnazione, con una rotazione a tutti i professionisti, escluso lo studio dell'avvocato Savarino, però abbia ragione, era stato il mio contendente diretto, ma tutti gli altri, anche quelli che gravitavano attorno a lui hanno avuto incarichi, attorno al suo studio hanno avuto incarichi professionali. È lecito dire che questo sistema è un sistema che penalizza i giovani professionisti che pure si sono spellati le mani quando c'è stata la campagna elettorale su Savarino? Addirittura siamo arrivati al paradosso che un avvocato che aveva perso un ricorso in primo grado aveva vinto la causa in appello, e quando la causa è vinta in appello sostanzialmente il processo è definito. Gli hanno tolto l'incarico per fare il ricorso per Cassazione e lo hanno affidato a un altro avvocato. È lecito o no dire che per quanto ci riguarda, quando ci siamo trovati ad amministrare, non solo io, ma anche chi mi sta accanto, non abbiamo mai tolto un incarico ad alcuno perché c'è un principio fondamentale di diritto amministrativo che è quello della continuità dell'azione amministrativa? Per quale ragione a un avvocato che ti vince la causa tu lo cambi? È solo un'azione suicida. Campo sportivo. Allora, ribadisco, 600.000 euro, intanto si parla di contrazione di un mutuo per realizzare la copertura in manto sintetico del campo sportivo. È lecito o no dubitare del fatto che l'oratorio Buonpastore, con meno di 60.000 euro, è stato realizzato il manto sintetico, e l'oratorio Buonpastore, vi assicuro, che non è 3 volte o 4 volte più piccolo, cioè 10 volte più piccolo del campo sportivo. L'oratorio Buonpastore è quasi grande quanto il 50% del campo sportivo. Perché, ecco sempre per la pubblicità comparativa, quando si diceva che i mutui che facevamo noi non andavano bene e noi li abbiamo fatti per la scuola e per le strade. I mutui che hanno fatto loro vanno bene per fare un campo sportivo, e poi a seguire che cosa c'è? Si è verificata la cosa paradossale che con il cavalca ferrovia il campo sportivo, prima ci spendiamo i soldi e poi probabilmente lo dobbiamo demolire, o forse non si farà mai, come dice qualcuno, il cavalca ferrovia, per i problemi che abbiamo appreso dalla stampa. Non è che noi abbiamo le talpe che sono informatori dettagliati. Cantieri di lavoro. Hanno sbagliato la gara d'appalto. Ora io non lo so, io non voglio dubitare, ma quando uno sbaglia, in che cosa consiste l'errore? Consiste nel fatto che hanno applicato una legge del 2006, una legge del 2001-2002 che era stata modificata nel 2006, anzi una legge del 2006 che era stata modificata nel 2008. Hanno applicato questa legge, hanno escluso il massimo ribasso. Stranamente, il massimo ribassista era rosolinese. Tutti gli altri aggiudicatari sono di fuori. È lecito o no dire che dinanzi a una situazione di questo genere, un'amministrazione che si renda conto anche con un pizzico di ritardo che c'è stato uno sbaglio, fermi le bocce e riveda la situazione e aggiudichi la gara d'appalto alla ditta che meritava di vedersi aggiudicare le diverse gare? Quando io nell'anticipazione di stampa che mi ha chiesto il giornale di Sicilia ho detto chiedere al consigliere Saro Cavallo non è un consigliere di opposizione, i consiglieri di opposizione sono due, per quanto riguarda la nostra parte politica. Zino Sparacino e Pier Giorgio, che purtroppo si scusa per non essere qui, e poi i consiglieri dell'MPA, quelli che sono ancora fedeli al discorso di opposizione, perché poi sappiamo che la logica del mercimonio non è che funziona solo al Parlamento, anche nel nostro Consiglio Comunale mi pare che si assista a situazioni di questo genere, ma purtuttavia sono fatti loro, noi non ci riguardano. Allora il discorso è anche qui: se un'amministrazione si rende conto che penalizza determinate cose, e addirittura un consigliere che la sostiene l'amministrazione si lamenta, bisognerebbe mettere le bocce ferme e ravvedersi. Anche qui ci sono i rimedi in diritto amministrativo, ci sono gli annullamenti in autotutela, ci sono le correzioni che può fare l'amministrazione senza bisogno che glielo debba spiegare l'opposizione. E questo non è stato fatto, non viene fatto, non sappiamo per quale misteriosa ragione. Il piano urbanistico commerciale, so che deve essere trattato, già la volta scorsa l'abbiamo ripreso, lo vogliamo ribadire, per quale misteriosa ragione un'amministrazione comunale che godette di cotanto consenso, passato remoto, stiamo parlando di 3 anni fa, per quale misteriosa ragione, dicevo, un'amministrazione che ha constatato che c'è un'opposizione radicale da parte di tutte le forze commerciali che operano nella nostra città rispetto a una situazione che li andrebbe a penalizzare ulteriormente, ci ritroviamo con l'ostinazione di chi vuole in maniera proditoria per forza fare passare un piano commerciale che è sicuro non arrecherà vantaggi alla nostra città, perché vi voglio fare riflettere che l'outlet che doveva aprire a Melilli e c'era messo da tanti mesi, c'era messo, aprirà a novembre, non si è capito bene a quale mese di novembre si riferisse, proprio perché anche i centri commerciali stanno accusando gravissime difficoltà. Il piano regolatore generale, questi signori quando si sono insediati dissero che il piano regolatore generale l'avrebbero fatto in 4 e 48, siamo ancora qui che aspettiamo le linee fondamentali, le direttrici fondamentali del piano regolatore generale. È lecito dire che sicuramente questo penalizza fortemente la nostra città. Corrado citava l'asilo nido. Le operatrici dell'asilo nido hanno ricevuto le lettere di licenziamento. Ora io chiedo, fino a 2 mesi fa hanno fatto delle nuove assunzioni, cioè hanno fatto sì che la ditta assumesse nuove operatrici, quando la ditta sapeva già che alla scadenza del contratto non avrebbero più rinnovato lo stesso, perché c'è un alone di sospetto e che si voglia mandare via questa cooperativa per mandare via queste operatrici. Ora la gente è arrabbiata, perché si sono visti una situazione di privilegio in cui avevano lo stipendio pieno, poi se lo sono visti dimezzare, poi se lo sono visti ulteriormente dimezzare, oggi a tutti quanti le operatrici è stata notificata la lettera di licenziamento perché col 30 di giugno chiude l'esperienza dell'asilo nido. Abbiamo o no il dovere di dare voce a queste ragazze che non parlano, tacciono, temono, perché capiscono che hanno oramai si è imboccata la via del non ritorno, quindi della perdita del lavoro? Raccolta differenziata. Può essere che questa amministrazione sbagli tutte le volte le gare d'appalto? Può essere, è un caso, o c'è qualche problema che non va? Ora noi poniamo interrogativi e ci diamo anche delle risposte. La volta scorsa abbiamo detto che per quanto riguarda gli affidamenti che vengono fatti a ditte esterne, vengono fatti spesso perché così diventa più facile chiedere delle tangenti. E che cos'è? Scandalo dire quello che si verifica in Sicilia, dappertutto, perché non si dovrebbe poter verificare a Rosolini? Poi non capiamo, come giustamente diceva Corrado, perché si sentono solo alcuni ben determinati, ma è un problema loro. Per quanto ci riguarda, noi, ripeto, siamo qui pronti a rispondere colpo su colpo, devono sapere che noi non ci lasciamo intimidire, sotto tutti i punti di vista. Perché non ci siamo lasciati intimidire con situazioni ben peggiori. Quindi figuratevi se ci lasciamo intimidire, cioè per uscire fuori di metafora, oramai lo possiamo anche dire, non ci siamo lasciati intimidire quando ci mettevano le pallotte e le taniche di benzina dietro la porta. E noi, d'intesa con le forze dell'ordine, non abbiamo mai parlato di questo quando era fresca la situazione. Ne stiamo parlando 12 anni dopo. Quindi figuratevi se ci possiamo lasciare preoccupare da chi pensa di poter zittire non il Partito Democratico, singole persone che si riconoscono in un'associazione politica, in un partito politico, che si riconoscono in un'idea, che hanno avuto anche ruoli di responsabilità. E non parlo a titolo personale, parlo anche a titolo personale. E che stanno qui. Per 3 anni non hanno disturbato il manovratore, in 3 anni, lo dicevo la volta scorsa, credo, abbiamo fatto solo 2 comizi e 2 manifesti, credo, Ma ora basta. Ora basta, tant'è vero che il nostro segretario vi ha preannunciato che le nostre iniziative politiche non si limiteranno solo alle conferenze stampa, anche se questo strumento è fondamentale perché è quello che ci dà la possibilità di amplificare la voce, non quella nostra, ma ripeto, di quelle persone che non hanno voce, che non hanno coraggio e che attraverso noi in qualche modo si riconoscono nelle cose che noi diciamo. Allora, io ho esaurito la scaletta.
Ove aveste delle domande, oppure qualcun altro dei tuoi amici volesse aggiungere qualcosa.
Per la legge della compensazione, a San Domenico Savio si è spesa una cifra doppia per operare lo stesso tipo di lavoro. Ora, rapportando la perimetrazione dell'oratorio, che è 60 per 80, o qualcosa del genere, comunque non lo so, è di gran lunga inferiore al campo sportivo. Mi sorge un pochettino un dubbio, come vanno le cose effettivamente?
Certo. Al microfono però, perché deve essere... Vieni.
I lavori che si sono fatti a San Domenico Savio non riguardano semplicemente il tappetino, ma riguardano l'intera struttura che è stata smantellata e rifatta di nuovo.
Sì, per fare il terreno di drenata. Stessa situazione dovrà essere fatta, al campo sportivo, perché è terreno argilloso e il mando non può sopportare un terreno argilloso.
A tal proposito c'è stato anche un invito da parte di Corrado Roccasalvo che se dimostrasse che
si può fare. Io faccio un'osservazione. Un'osservazione di
la cifra del Mombastore è esatta, chi della San Domenico Savio è meno esatta e chi della Campo Sportivo è sballata. Io non sto facendo nessuna comparazione, io sto facendo semplicemente che da fronte da semplice cittadino della strada viene il professore, sono stati eseguiti determinati lavori, viene un altro e mi dice che al campo sportivo dovranno essere fatti determinati lavori per consentire il drenaggio, un migliore drenaggio, perché un mando è posto appena si possa e c'è un terreno argilloso come attualmente che non può contenere, quindi se fanno degli appostamenti, degli abbattamenti d'altro che non può buttarlo poi. Quindi per capire anche qualcosa.
Allora io l'obiezione che faccio è questa. Innanzitutto al San Domenico Savio si è trattato di una spendita di soldi da parte di privati e ognuno dei soldi suoi. No, è fondamentale, quando ognuno di noi spende i soldi per i fatti propri è libero di fare quello che vuole, ne risponde con la propria tasca. Quando si spendono i soldi pubblici bisogna dare ampia rendicontazione di quello che si fa. Perché io porto l'esempio del Bombastore? Perché lo conosco direttamente in quanto ho partecipato alla trattativa per la posa in opera, la compera e la posa in opera del manto erboso in sintetico. Se l'amministrazione comunale ci convincerà che l'opera è meritoria, noi ne prenderemo atto. Allo Stato esprimiamo dei dubbi, perché quando noi a suo tempo volevamo fare un'operazione analoga, avevamo proposto di contrarre un mutuo col credito sportivo che non superasse i 200.000 euro. Com'è possibile, come sia stato possibile una lievitazione dei prezzi nell'arco di alcuni anni da 200.000 a 600.000 ci lascia perplessi. Allora diciamo, bene, siccome dei soldi pubblici bisogna dare contezza alla città, chiediamo che venga data contezza, tutto qui. Non è che noi stiamo...
Nella conferenza stampa dell'amministrazione comunale, il diretto interessato ha detto di un confronto con il progettista e cosa valutando pezzo per pezzo. Ora, stai confermando che noi siete pronti a fare questa verifica congiunta, no?
No, io ho detto e lo ribadisco, io personalmente io Col vice sindaco non ho motivo di confrontarmi.
Il vice sindaco, stiamo parlando del progettista.
Non rendono conto alla città.
Per capirci qualcosa, cioè.
Direttore, se mi è permesso, se mi è permesso, se mi è permesso. No, ma ci mancherebbe.
Non sono un esperto, non sono un tecnico, però io facendo un tipo di raffronto, mi sorge questo punto.
Direttore, per chiudere su questa vicenda, già il fatto stesso che lo si consideri il diretto interessato, credo che sia un aspetto da sottolineare in sé. Detto questo, 600.000 euro... direbbe Bonolis, sono 1.200.000.000 delle vecchie lire. Io dico, al quisque de popolo, all'uomo della strada, fa un po' senso, no? Noi compresi, che tecnici non siamo e quindi non abbiamo nessun computo metrico da verificare, pensare che per mettere l'erba sintetica nel campo sportivo, che non sarà tre volte più grande dell'oratorio Buonpastore, ci vogliono tutti quei soldi. Poi io non ne ho dubbi che verrà un architetto, un ingegnere o chi che sia a dimostrarmi computo metrico alla mano che ci vogliono 600.000 euro. Ci siamo? Ma che faccia un po' senso a chiunque pensa che possibilmente quei soldi potevano andare spesi anche in modo diverso, no? E che insomma noi abbiamo sempre sostenuto, non perché siamo contro le attività sportive, perché siamo contro il calcio, noi pensiamo che oggi, in una situazione di profonda crisi economica, in una situazione in cui i comuni hanno avuto, come dire, chiusi i rubinetti dei finanziamenti a livello regionale e a livello nazionale, credo che altre priorità avrebbero meritato la spendita di 600.000 euro. Per il resto, noi le attività sportive le abbiamo sempre tenute in grandissima considerazione. Ricordo che Pala Tricomi era un ovile, letteralmente un ovile. Ci stavano le pecore del Pala Tricomi ed era ormai completato in quel modo da un bel po' di tempo. E uno dei primissimi interventi che noi ci imponemmo per dare alla città quella bellissima attrezzatura sportiva che è il Pala Tricomi, e ci abbiamo speso 100 milioni delle vecchie lire, ma solo per riparare i danni che, ai noi, le pecore e i pecorari insomma, avevano provocato in quella struttura. Noi le abbiamo realizzate le strutture sportive, per non dire il tenso statico. No, cioè sono cose che oggi diamo ovviamente per scontato, per acquisite. Noi riteniamo che Rosolini abbia strutture sportive adeguate. Attenzione, se ne potessimo realizzare delle altre, che so, la tanto sbandierata piscina, no? Ci fu un momento, ricordo, noi in amministrazione c'erano 3-4 privati che erano pronti a realizzarla, ma ahimè nessuno poi alla fine si è fatto avanti. Quindi noi non siamo contro il calcio, non siamo contro, come dire, il miglioramento di quella struttura. Riteniamo che, dicevo poco fa, fuori conferenza, che forse con 600.000 euro oggi, anzi no, l'ho detto proprio al microfono, con 600.000 euro forse oggi realizziamo un nuovo campo sportivo in una zona che lo possa ospitare al meglio, con possibilità di ampi parcheggi, e parliamo di una zona che era stata prevista e a cui aveva destinato il vecchio piano regolatore generale, che con ogni probabilità sarà riproposta anche nella revisione che domani mattina probabilmente l'amministrazione approverà. Quindi è da un po' che l'aspettiamo questa revisione del PRG, zona Masicugno, c'è una vastissima area. Io sono sicuro che troveremo un tecnico che probabilmente con quegli stessi soldi ci realizza un campo sportivo, con le tribune. No, queste fatte con calcio istruzione, le tribune moderne, insomma, ormai tutti sappiamo come si possono fare i nuovi stadi, i nuovi campi sportivi. Ecco, solo questo. Poi non abbiamo, noi ci vogliamo confrontare con tutti sulle cose importanti e lo facciamo. Il confronto diretto di chi ci sfida a questi confronti, le realizzazioni. Noi aspettiamo le realizzazioni.
C'era una questione relativa ai pazzi che aveva visitato.
Sì.
Ecco.
anche quella era da approfondire, perché da quanto ci hanno detto, l'ultima volta fu nel 2007, l'abbatto dava una ditta di per 7 euro IVA inclusa, mentre ad oggi abbiamo una ditta che ha la patente sociale postale, che è di procedimenti, per 6,50 euro IVA inclusa. Quindi dice, non capiamo perché hanno sollevato questo problema. È stata una svista o cosa?
Non è una svista, è un problema sollevato non dal Partito Democratico da Giovanni Giù, dai commercianti di Rosolini, che non vogliono essere menzionati, che sono stati esclusi e si sono visti esclusi indebitamente dalla possibilità di poter concorrere in tempi di crisi e essere messi in condizione di fare delle offerte in loco. Tutto qui il problema che poniamo noi. Però vedete, le coincidenze
per dei danni della gara d'appalto.
Scusa, io ora non lo so in dettagli. Io ti posso solo dire che di aver raccolto più di una voce di commercianti rosolinesi che hanno fatto poi anche i riferimenti nel segreto del confessionale ai 2 euro in più a pasto, ai 2 euro a pasto che sarebbero una dazione impropria. Diciamo, allora il problema è che non è che io faccio il commerciante, io faccio un altro mestiere. Diciamo che è un metodo, perché se poi questo lo mettiamo assieme agli incarichi professionali e a tutte le altre cose che abbiamo detto, si capisce che c'è un metodo, che è quello di escludere i rosolinesi per dare... Ora, prendo atto che giornalisticamente ho appreso che la ditta aggiudicataria è la ditta Massa, che è fatta di rosolinesi. Allora, se è così, io sono pronto a dire di essermi sbagliato per quanto riguarda la ditta, ma sicuramente chi è venuto a raccontarmi che i commercianti rosolinesi, cioè le trattorie, i ristoranti, i ristoratori di Rosolini non sono stati messi in condizione di poter concorrere, evidentemente avranno più di una ragione. Non chiedetemi nomi, perché non li farò manco sotto tortura.
La cosa è stata detta sugli atti incendiari del Consiglio del Carro che provenivano dall'amministrazione comunale, il riferimento era preciso, però non erano stati fatti noi. Su questo fatto non può anche la Conferenza del nessuno ne ha parlato, cioè, alla fine poi è rimasta una cosa al carro, poi lanciata il nome del suo.
Non abbiamo detto che viene dall'amministrazione comunale, abbiamo detto che viene dalla politica, che è un'altra cosa. Non può non entrarci la politica in questi fatti e in queste vicende. Noi non abbiamo detto che è stato Tizio, Caio, Semprone perché non lo sappiamo, lo sapessimo. Avremmo denunciato già alle autorità competenti l'autore o il mandante del reato. Ma che c'entri la politica sull'incendio che si verifica con l'assessore Di Pietro, sull'incendio di un carro allegorico e su altre vicende che noi sappiamo e che ci è stato chiesto di tacere pubblicamente da parte delle autorità giudiziarie, non c'è dubbio che c'entri la politica. Non possiamo dire che è un caso. Poi non diciamo che è stato, né che è stato il sindaco, né che è stato il vice sindaco, né che è stato l'assessore ai lavori pubblici, perché non lo sappiamo. Lo sapessimo, l'avremmo già denunciato alle forze dell'ordine. Ma mettere la testa sotto la sabbia, come fa il sindaco, per dire ma no, non c'entra la politica, e che cosa c'entra allora? Da dove dobbiamo attenderci il pericolo come città se questi fatti si susseguono uno dopo l'altro e in modo così veloce? Da dove ce lo dobbiamo aspettare? Se negli ultimi 20 anni di questo non era mai accaduto nulla. Dalla politica, noi diciamo, in senso lato, ok? E noi che nella politica abbiamo un ruolo, non possiamo fare finta di niente, non possiamo sminuire vicende che invece sono allarmanti, e per questo abbiamo ritenuto di alzare il livello di guardia nella nostra città, anche, come dire, per diventare operatori di tranquillità nei confronti della nostra città. Cioè non è possibile che accadano delle cose e nessuno ne parli, oppure se ne debba parlare solo in capannelli o al chiuso di qualche stanza o di qualche studio. Dobbiamo farlo diventare di dominio pubblico, un dibattito che investe vicende gravi, che sono reati e quindi intanto sono gravi in sé. Se poi questi reati, come noi pensiamo, hanno una matrice politica, ancora peggio. Cioè qui non stiamo parlando dell'attack, no? In un bussolotto di porte, allora possiamo pensare ineluttabilmente magari a qualche associazione criminale che sta provando a fare l'estorsione a qualche commerciante. Qui non stiamo pensando e non stiamo parlando di tutti gli appartamenti che negli ultimi tempi, negli ultimi mesi sono oggetto di abusiva introduzione di persone non identificate allo Stato che mettono in allarme soprattutto i nostri concittadini più anziani, che hanno una matrice diversa, ovviamente. Lì si tratta di delinquenza, spicciola. Ok? Stiamo parlando di fatti ben precisi e ben determinati a cui affidiamo appunto questa accezione della politica. Non abbiamo parlato di amministrazione. Li avremmo già denunciati. Garantito, li avremmo già denunciati. Perché ove ci è stato possibile farlo, devi sapere, lo abbiamo già fatto.
Un'altra domanda relativamente al culto che andrà in visita il lunedì prossimo. Questo culto è confezionato per persone delle medie e grandi strutture. Allora io dico, ma si deve per forza provare in questo modo oppure si può provare un culto dove possono sorgere piccole e medie imprese? Cioè per non creare grossi centri commerciali, invece piccoli centri commerciali magari fatti dagli stessi commercianti locali.
Si può fare tutto, il comune, l'organo preposto a scegliere, può scegliere quello che crede. Una cosa deve essere certa e chiara, dobbiamo sapere se parliamo di PUC o se parliamo di variante al piano regolatore generale. Questo è quello che noi stiamo facendo con i nostri consiglieri comunali, intanto e finora nelle commissioni consiliari, una delle quali, quella sullo sviluppo economico, ha già dato parere non favorevole, parere obbligatorio per quanto non vincolante per il consiglio comunale. Un'altra, la commissione lavori pubblici, so che si riunirà domani o lunedì comunque prima del consiglio comunale, e finora aveva deciso di non dare alcun parere, di lavarsene pilatescamente le mani, ma probabilmente prenderà una posizione più decisa alla prossima riunione. Il Consiglio Comunale sarà chiamato a esprimersi sul punto. Sappiamo per certo che, essendo questa vicenda subcommissario ad acta della Regione, il commissario aveva dato delle indicazioni ben precise agli uffici preposti alla redazione di questo strumento urbanistico commerciale, raccomandando una sola cosa: non fatelo diventare una revisione di piano regolatore. E invece, come è stato ben detto dal consigliere Geratana nella precedente conferenza stampa, e vi ha fatto vedere anche il frontespizio della proposta tecnica di questo punto all'ordine del giorno, c'è scritto nel frontespizio variante al PRG eccetera eccetera, sono due cose diverse. Allora un conto è approvare il PUC, che è un'idea, un'idea che poi può essere semmai calata pari pari nella revisione del piano regolatore generale, quando tratteremo di revisione del piano regolatore generale avendo un quadro di insieme. È quello che i nostri nonni direbbero, non si può fare tutta la trascia e cacoculo. Ecco, questo è il tentativo che stanno ribadendo rispetto al tentativo non andato a buon fine alcuni mesi fa, quando in tutta fretta gli 8 consiglieri di maggioranza che avevano proposto come punto all'ordine del giorno appunto l'approvazione del FUC credettero bene di fare marcia indietro perché erano certi che ove avessero insistito non sarebbe passato. Ci stanno riprovando, stando così la proposta che è pervenuta al Consiglio Comunale. Ok? Per il resto, una volta chiarito questo equivoco, possiamo continuare a parlarne e a dibatterne se vogliamo nella nostra città un mega centro commerciale oppure no. Vi voglio ricordare che si è fatto un consiglio comunale aperto a tutti gli interessati, in particolare ai commercianti, alle categorie produttive, e quel consiglio comunale aperto fu proposto dal Partito Democratico. Il capogruppo del Partito Democratico in un consiglio comunale chiese: fermi tutti, fermiamoci un attimo, proviamo a capire meglio di che cosa stiamo parlando, perché qua nessuno è scienziato. Nessuno ha la soluzione in tasca per dire va bene il centro commerciale, non va bene il centro commerciale, perché rischieremmo di fare un danno alla città sia nell'una scelta sia nell'altra. Badate, noi ce lo siamo posto l'interrogativo di provare a capire se una città come la nostra, che nello spirito del vecchio piano regolatore doveva essere una città dei servizi, potesse diventare anche sul piano commerciale una città dei servizi e quindi poteva anche starci un centro commerciale, un mega centro commerciale, quale quello che è chiaro dovrebbe nascere in Contrada Zacchita ove ciò fosse possibile, e ciò potrà essere possibile solo se una variante al piano regolatore generale lo permetterà. Ok? Poi ne parliamo quando verrà il momento, ma oggi non è il momento di decidere se dobbiamo dire un sì al centro commerciale oppure un no. Oggi dobbiamo approvare un PUC, piano urbanistico commerciale, che ha finalità diverse rispetto a quelle che questa amministrazione, e io aggiungo anche i tecnici, un po' subdolamente vorrebbero far entrare, perché chiamarlo nel frontespizio della proposta piano urbanistico commerciale e poi scritto più piccolo, ma sempre scritto c'è variante al piano regolatore generale, è un modo, ripeto, di far entrare dalla finestra ciò che non riuscì ad entrare dalla porta la volta scorsa. Noi lunedì siamo pronti per affrontare questo argomento in Consiglio Comunale, perché è stato convocato il Consiglio per giorno 21 e lì siamo pronti a dire la nostra nel senso in cui vi ho espresso io.
Io vorrei una risposta chiara e succinta su una questione che fino ad oggi, secondo me, è il limite su cui si sta dibattendo e che non risulta chiaro. Che l'amministrazione abbia la volontà di fare questo centro commerciale, penso che sia chiaro a tutti. La cosa su cui però si gioca è la possibilità di farlo dal punto di vista urbanistico, che è un'altra cosa, diciamo, è la condizione sine qua non il centro commerciale non può essere installato. Ci siamo? I tecnici, il capo servizio dell'urbanistica, Sette Santa Croce, mi ha detto che nell'attuale piano regolatore c'è una zona prevista per le grandi aree di vendita, grandi superfici di vendita, ora non ricordo la cifra esatta, c'è un bollino rosso dove l'ingegnere Arancio ha previsto, 10 anni fa, la possibilità, non la volontà, che è un'altra cosa, che ci sia un centro commerciale. Ora io voglio capire, c'è questa cosa nel piano regolatore?
È di 5, e il D5 dovremmo fare la variante a D6, che è diverso. A D6 che comprende piccole, medie e grandi strutture, perché vogliono arrivare comunque all'obiettivo. La D5 non comprende quell'area, cioè non è diretta
alla grande struttura.
Non facciamo la variante da D5 a D6, quindi dobbiamo fare la variante al piano regolatore, non possono creare quella struttura grandissima che loro hanno in testa. Perfetto. Certo.
E se fosse stato già previsto l'avrebbero già fatto.
Anche perché non trovo
partiti e altro, l'avrebbero già fatto.
Ho capito, però dico, spiegate alla città qual è tecnicamente la differenza tra quello che era previsto nel vecchio piano regolatore.
Perché ci chiedono una variante.
È una questione di metri, cioè di
certo.
Ambiente della città. E di norme di attuazione, che poi sono, scusate.
Allora, è un problema di simbologia, come ha detto il nostro capogruppo, per cui se voi andate a vedere le tavole della nuova proposta di PUC, sottotitolo variante al piano regolatore generale, nella zona interessata, Contrada Zacchita, troverete tutti i simboli possibili per l'insediamento di strutture commerciali, dal simbolo che rappresenta il chiosco, no, per fare i succhi e quant'altro, al simbolo del carrello grande, quello rosso, che rappresenta la grande distribuzione, quindi il grande centro commerciale. Per fare questo c'è bisogno di uno strumento che stampi, come fa questa proposta, quel simbolo del carrello grande, e soprattutto c'è bisogno di una variante al piano regolatore generale che attiene alle norme di attuazione, perché nel frattempo che è stato approvato quel piano regolatore generale ormai scaduto, sono cambiate le normative urbanistiche, peraltro sono sempre in un divenire molto concitato questo tipo di norme, per cui anche quel piano regolatore fosse oggi in vigore, avrebbe bisogno di una variante. Qua stiamo pensando di fare una variante a un PRG già scaduto, quando siamo in pieno, come dire, assetto tecnico per andare a fare la variante al piano regolatore generale. Allora, perché tutta questa fretta per fare quella variante? Limitiamoci a fare il PUC, per come ci ha pure raccomandato il commissario ad acta. Ci siamo. Il PUC, quando sarà esitato dal Consiglio Comunale, non potrà che essere poi calato pari pari nel nuovo piano regolatore generale, per come rivisitato, che si sbrighino a fare veramente la variante al piano regolatore generale. Io in un comizio, non ricordo ora quale, se quello estivo o quello di Santa Lucia, ebbi a dire niente che qualcuno ancora deve concretizzare qualche compromesso, ma santo Dio, è passato talmente tanto di quel tempo che i compromessi sicuramente saranno stati chiusi, con gli atti pubblici voglio dire. E allora facciamo questa variante. Se siamo stati chiari.
Prima di fare la variante, se è una questione politica, oppure non si può fare in un DRG ancora aperto, perché se si può fare, la discussione non è che lo faccio.
Non si può fare per un problema tecnico, tant'è che il commissario ad acta, come dire, lo ha raccomandato, lo ha perfino fatto verbalizzare in un incontro che ebbe con i capigruppo del Consiglio Comunale, dicendo: ma attenzione, il PUC dovete fare, non la variante come stavate provando a fare, che è un'altra cosa. Io ora sono curioso di capire la reazione del commissario.
Il commissario
probabilmente potrebbe anche
non il consiglio parola non proceda
lo approva il consiglio comunale. Il punto è, ove il consiglio comunale non dovesse approvarlo, lo farà il commissario in via sostitutiva così come è stato presentato? Noi pensiamo di no, perché se il commissario è susseguente alle indicazioni tecniche date agli uffici, ma voglio dire, ma ci mancherebbe, ma non, pensiamo perché non lo debba essere. Ma
io mi permetto di fare una considerazione tecnica e una politica. Se lo dovessero approvare pervicacemente e proditoriamente, ci sono dei consiglieri comunali che non sono solamente i consiglieri comunali del Partito Democratico, ma anche i consiglieri dell'MPA, che sicuramente non staranno con le mani in mano. Chiaramente tenteranno tutte le strade per fare in modo che questo strumento, per poter essere approvato e con le modalità di approvazione, seguano le indicazioni date dal commissario per ovvie ragioni. Quindi ci sarà uno strumento, ci saranno, diciamo, tutti i tentativi verranno fatti anche da parte dei consiglieri comunali di opposizione, che ripeto non è solo l'opposizione del Partito Democratico, che utilizzeranno tutti gli strumenti in loro possesso e sono peraltro legittimati a poterlo fare perché fanno parte del consesso che è l'istituzione democratica che è chiamata a ciò. La considerazione politica. Io voglio fare un parallelismo con la vicenda del nucleare. A un certo punto il governo attuale ha detto basta, noi ce ne freghiamo del referendum di 24 anni fa, approviamo un piano di nuclearizzazione in Italia perché lo fanno tutti e lo dobbiamo fare anche noi. Succede Fukushima e stanno ritornando indietro, non sanno oramai come uscirne. Io dico un'amministrazione sensibile e al sindaco si chiede, al sindaco che è il rappresentante, è la sintesi di un'amministrazione ed è soprattutto colui che ha ottenuto e che ottiene il consenso da parte dei cittadini, al sindaco si chiede ma perché questa pervicacia nel non tenere conto, nel non tenere minimamente in considerazione l'avversione capillare delle persone, degli operatori commerciali, di quasi mezzo consiglio comunale. Per quale motivo il sindaco non si rende conto che la città aspetterebbe uno scatto d'orgoglio anche da parte sua? È lecito formulare queste domande? Secondo me sì.
Posso fare una domanda ai giornalisti?
Non funziona così, non funziona così.
Noi siamo due consiglieri comunali, complessivamente l'opposizione potrebbe arrivare a 6-7 consiglieri comunali. La domanda è questa, come mai 12 consiglieri comunali, maggioranza, 14 consiglieri comunali non votano il PUC lunedì e la maggioranza è ancora alla ricerca dei numeri? Domanda rivolta a voi. Sicuramente chiederanno di aggiornarci, non so perché cosa.
Ancora.
Noi siamo al di fuori. E io ti faccio questa domanda, lunedì salterà il consiglio per mancanza.
Ma chi lo sa, ancora. Chi lo sa?
Tale è una questione calda che si condivide da tutti, non penso che sia una cosa ben chiarissimo, e 4 mesi, 5 mesi ce lo possiamo dire, quindi non è questo il dibattito che è chiaro tutti. Sicuramente è una questione che non mette d'accordo la maggioranza.
Perché c'è una variante da fare comunque.
Ci sarebbe tante altre cose che devo occuparsi. Non è la stessa pregola di approvare. Ci sono tanti altri problemi.
Non ci interessa il confronto col vice sindaco, Federico.